Come nei Fabelmans, di nuovo il cinema parla di se stesso. Babylon è la storia di Hollywood negli anni 20 e 30 e nel suo svolgimento segue le vicissitudini di uno dei personaggi principali, Manuel Torres, Manny, dal 26 fino agli anni 50. Il titolo allude agli scandali e al lato più oscuro di Hollywood: sesso, droga, feste sfrenate, depravazione. Ma il film esprime anche un profondo senso di malinconia per il mondo del cinema muto crollato improvvisamente. Il film che segna la nascita del sonoro è Il cantante di jazz di Alan Crosland, anno 1927. Nel prologo, piuttosto lungo per la verità, abbiamo l'arrivo di Manuel al castello di un produttore hollywoodiano, con Elefante al seguito, che arranca come Fitzcarraldo con la sua barca su per le strade sterrate, mettendo a dura prova l'auto guidata da Manuel e inondando di escrementi l'uomo di fatica che spinge la gabbia. L'elefante dovrebbe servire a vivacizzare la festa del produttore, un grande indiavolato baccanale che fa pensare al grande Gatsby film, ma non ne ha il fascino, nonostante i virtuosistici interminabili piano sequenza e il dispiego di mezzi che ci immergono nel rumore, nei corpi seminudi e nei colori. È a quella festa che Manuel, umile tuttofare messicano innamorato del cinema, incontra per la prima volta Nelly Leroy e se ne invaghisce, firmando la propria rovina. È una ragazza ignorante, povera, cocainomane, spregiudicata e molto bella, che vuole a tutti i costi salire su un set cinematografico. Si fa talmente notare con la sua danza sfrenata che viene presa a sostituire un'attrice e di lì comincia la sua folgorante carriera. Breve, perché tutto a Hollywood si consuma e brucia nell'arco di poco tempo. Basta un nulla e si è finiti per sempre. Il povero Manuel invece per il momento rimane ai margini a fare il tirapiedi delle manie degli attori e di tutta la gente che gira attorno alla grande impresa della nascente industria. Compare intanto l'altro protagonista, Jack Conrad, interpretato da un bravissimo Brad Pitt, che con gli anni acquista fascino. Jack, che nella realtà pare essere un misto di Ronald Colman e John Gilbert, è un attore di grido, osannato dalle folle, sempre ubriaco, sobrio quel tanto che basta girare le scene dei suoi film. Non è un personaggio banale, dotato di ambizione ma anche di autoconsapevolezza. Capisce seppure con rimpianto quando è il momento di mettersi da parte. Ama il cinema, sinceramente, e lo considera un'altissima forma di arte. Pian piano Manuel, che ha un'intelligenza pronta, una capacità di imparare in fretta e una grande ambizione, per i suoi servizi e le sue intuizioni tecniche, viene notato, chiamato a collaborare, fino a diventare produttore. Nelly intanto non riesce a sfondare nei salotti di quel mondo perché non ha classe e cultura e ha manager l'imbarazzante padre, millantatore di imprese mirabolanti come uccidere serpenti. Presto viene esclusa dall'ambiente ed emarginata. La sua carriera finisce e si mette a giocare d'azzardo. Manuel la aiuta da produttore, la fa resuscitare come attrice, cercando di superare i limiti della sua brutta voce e della sua scadente recitazione. Qui il regista strizza l'occhio a Singing in the Rain, più volte citato nel film. Ma Nelly fa una gigantesca figuraccia in un salotto bene, dove perde le staffe e vomita sul tappeto, mostrando il suo disprezzo per quel mondo. Nelly torna al gioco, incappa in una banda di gangster tossici che minacciano di ucciderla se non paga un enorme debito, e chiede aiuto a Manuel, il quale finisce in grossi guai. Manuel e Nelly, sconfitti e falliti, torneranno ad essere due esseri anonimi. Intanto l'astro di Jack volge al tramonto. I tempi cambiano, l'avvento del sonoro ha spazzato via molte carriere e le sue scene romantiche non sono più gradite ad un pubblico cresciuto e smaliziato. Deve arrendersi, gli dice la giornalista di Gossip, è il destino di tutti gli attori. Tutti saranno dimenticati, ma rimane la consolazione che le pellicole rimarranno e le star del cinema diventeranno immortali. La cosa che ho apprezzato nel film è come viene raccontata l'evoluzione delle tecniche. Bella la parte del passaggio dal muto al sonoro, in seguito al quale divengono superflue le bande di suonatori esterne al film e le didascalie. Per gli attori, i registi e tutta la troupe è arduo convertirsi al nuovo, studiare e ricordarsi le battute, evitare rumori di fondo e sincronizzare il tutto. La scena di un film viene fatta riprendere una ventina di volte a Nelly prima che funzioni e nel frattempo il caldo atroce, perché il rumore del condizionatore disturberebbe la scena, mette a terra tutti, così come uno starnuto o una scarpa con la suola non di gomma interferiscono con la registrazione. Il tecnico delle riprese, chiuso dentro una struttura lignea soffocante, muore d'infarto per il caldo. Triste la storia della donna cinese, licenziata perché omosessuale dato il nuovo clima moralistico che si instaura in America, ma anche perché il suo lavoro di autrice di didascalie ormai non serve più. I musicisti invece non vengono licenziati, ma vengono inseriti dentro il film, a patto che in una banda di artisti di colore chi è meno nero degli altri si affumichi la faccia. Non è tollerabile negli Stati del Sud vedere compresenti e solidali in un film peli di colori diversi. A proposito, l'unico personaggio positivo è appunto il musicista nero che capisce l'antifona, rinuncia alla sfolgorante carriera nel cinema e torna a fare il suo lavoro, suonare nei locali dei neri. Ancora una scena che vale la pena di segnalare. In uno scenario alla gioventù bruciata, con le auto allineate sullo sfondo, si svolge la lotta di Nelly col Cobra. La ragazza, feroce contro la società ben pensante di Hollywood, preso atto che il padre è un ballista codardo, agguanta lei stessa al serpente e lo alza come un trofeo, ma l'animale le trafigge il collo. Vi lascio scoprire da soli come se la cava. E che dire del viaggio grottesco dell'inferno sotterraneo di Hollywood, compiuto da Manuel e da un amico, ostaggi per una sera dei delinquenti che minacciano Nelly? Nani, esseri deformi, giganti che sgranocchiano e divorano topolini, coccodrilli con le fauci spalancate. E la fuga rocambolesca dei due per evitare di essere inghiottiti da quella immensa voragine? Epilogo. Negli anni 50 Manuel torna a Hollywood con moglie e figlio per un pellegrinaggio sui luoghi della sua ascesa e caduta e si infila in una sala. Lì le scene del film che vede si sovrappongono alle scene della sua memoria e le lacrime di commozione nei suoi occhi a me hanno ricordato quelle finali di Totò in Nuovo Cinema Paradiso. Il messaggio e la potenza del cinema, l'ieri, l'oggi e il domani, in una serie di immagini avveniristiche che scorrono davanti ai nostri occhi. E la sala, in un'inquadratura impossibile, diventa grande come il mondo. Damiel Chazelle ha vinto l'Oscar per La La Land. Che dire, ho letto molte stroncature e molti giudizi sospesi e reticenti. Negli USA il film è stato molto divisivo. Beh, costumi e acconciature d'epoca lasciano molto a desiderare. La festa baccanale sembra venire ai giorni nostri. Il film è di una spettacolarità eccessiva e strabordante. La dissacrazione dell'universo di Hollywood non è una novità e il copione non è troppo originale. Però, e questo non è un giudizio da cinefila quale io non sono, ma da semplice spettatrice, il ritmo è quello giusto, si fa guardare senza fatica per 3 ore e passa. Le immagini catturano e divertono. Il senso di frontiera che dà Los Angeles, prima del moralismo e della normalizzazione, è ben colto. Gli attori, non tutti, sono bravi. Di Brad Pitt ho già parlato, bravo anche Manuel, l'attore Diego Calva, con l'espressione costante di stupore ingenuo che lo accompagna in tutto il film. L'interpretazione di Nelly, l'attrice Margot Robbie, è sempre invece un po' sopra le righe. Divertente Toby Maguire, il cattivo, già apprezzato in Spider-Man e il grande Gatsby. Ancora una parola sulla colonna sonora. Dopo Whiplash, Whiplash e La La Land, Babylon dovrebbe concludere l'ideale trilogia del jazz del compositore dei film di Damien Chazelle, Justin Hurwitz. Hurwitz ha trovato musicisti unici nel loro genere. Sean Jones e Jacob Chesney suonano la tromba e il sax in Voodoo Mama e Leo Pellegrino suona il sax baritono in Call Me Manny.